ora abbiamo la possibilità di confrontarci su tanti temi importanti, come quello che accade nella regione Lazio, ma anche come quello che accade a livello nazionale, con un importante esponente del Movimento 5 Stelle che ora ricopre il ruolo di capogruppo dei 5 Stelle in Regione Lazio. È Roberta Lombardi in collegamento con noi, ben trovata.
Ben trovati a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ah,
buongiorno.
Che bello ritrovarla, lei che ha questo...
Grazie, questo, sempre un piacere.
Ha questo approccio così gentile, Lombardi. Vediamo se sarà così alla fine dell'intervista. No, sta scherzando. Allora, intanto partiamo da una notizia, perché cerchiamo poi, prima di passare, diciamo, alla teoria, un po' di pratica, perché... È stata una giornata importante, quella di lunedì 24 giugno, la prima seduta della Commissione Speciale dei Piani di Zona, un lavoro tra l'altro che non parte dalla Regione, ma che lei si era portata avanti quando rivestiva il ruolo di deputata, poi si candidò alla presidenza della Regione. Quindi è una cosa a cui lei tiene particolarmente, quasi una missione politica. Ci spiega perché, diciamo, lo ritiene così fondamentale il tema del progetto dei piani di zona, e poi spieghiamo in che cosa consiste questa cosa che appunto ha una straordinaria importanza per la nostra regione, Lombardi.
Sì, sono particolarmente contenta di essere riuscita a far partire questa commissione speciale. Primo perché, come ricordava lei, la tematica dell'edilizia agevolata, cioè l'edilizia pubblica rivolta alle persone che hanno una difficoltà a rivolgersi, dettata da difficoltà economiche, una difficoltà a rivolgersi al mercato libero della casa, sia essa in affitto sia essa da acquistare, è praticamente la realizzazione di un punto molto forte di welfare per una forza politica come la mia, che comunque ha posto il tema del welfare, quindi della cura che lo Stato ha nei confronti del cittadino al centro della sua agenda politica, anche in questa azione di governo. Io avevo iniziato questo percorso da parlamentare e adesso la Regione, che è uno snodo fondamentale dei soldi pubblici fondamentalmente che vengono investiti proprio per queste politiche di welfare, era importante che ci fosse qui una commissione che facesse luce su tutto quello che è successo. Chi segue il tema sa che a Roma, e anche chi non lo segue, perché poi insomma, spesso e volentieri assurge agli onori delle cronache giudiziarie, purtroppo. Sa che a Roma, cioè, il fenomeno delle case di edilizia agevolata o comunque di edilizia pubblica sono spesso al centro di cronache giudiziarie legate proprio a truffe nei confronti o dello Stato o nei confronti di quei cittadini che proprio lo Stato dovrebbe tutelare in un momento, si spera breve, di fragilità.
Certo.
E quindi insomma di accompagnamento verso il ripristino di una situazione di normalità. E siamo partiti con questi lavori. Ieri abbiamo audito gli uffici della Regione per capire, intanto per avere una prima panoramica del lavoro che loro svolgono quotidianamente, della situazione che hanno trovato quando si sono, diciamo, insediati, e quindi hanno iniziato anche loro ad affrontare la tematica, e da lì poi inizierà un percorso. Il prossimo a essere audito sarà l'assessore al Comune di Roma, perché i piani di zona, cioè l'edilizia agevolata e convenzionata, esiste in tutto il Lazio, però a Roma, come spesso accade purtroppo, abbiamo tutte le forme di patologia.
Tra l'altro, chi ne ha diritto, chi meno, chi più.
Esatto.
Poi lei avrà assistito.
Lei
avrà assistito alle scene di guerra tra poveri delle periferie romane. Ecco, a proposito di questo discorso, che riflessione ha fatto in quei momenti? Proprio perché c'è questo tema, poi nella concretezza da lei molto sentito. Quando ha visto quello che accadeva a Casal Bruciato, a Torre Maura, posso chiederle che tipo di riflessione faceva Lombardi?
Che lo Stato arriva sempre troppo tardi, arriva a fare la paternale quando poi ha creato queste bombe sociali. Allora, l'esempio che facevamo prima di uno Stato che si avvicina a un momento di difficoltà in cui tu hai una fragilità economica e quindi ti vedi minacciato, tra l'altro, in una di quelle che sono le cose più intime di una persona, che è la casa, il posto dove la persona ha la sua identità, il suo mondo, il suo micromondo, no? Il suo comfort, dove sa che può ricongiungersi con la famiglia la sera. andare a minare una sicurezza, come può essere la sicurezza di un tetto sulla testa, crea poi quelle situazioni di esplosione di malcontento, disperazione sociale, che poi sfociano in quegli episodi bruttissimi di guerre tra poveri che lei diceva che sono successe anche a Casa Bruciato e che spesso succedono nelle periferie. Allora, una gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza sociale non è arrivare quando c'è uno sgombero con i blindati e diciamo sì, fare da rete di contenimento tra un povero e l'altro, è andare a gestire nella quotidianità un'operazione appunto di accompagnamento verso il ritrovamento di una tranquillità personale, proprio per arrivare a non dover certo, vedere più quelle scene. Quindi basta con queste politiche di sicurezza che intervengono sempre quando c'è il fenomeno e non lavorano nel quotidiano per prevenire quei fenomeni.
L'obiettivo è anche quello di portare questa decisione, questa commissione speciale e quello che farà dei piani di zona a livello regionale anche in Parlamento, quindi diciamo tautologicamente lei la vorrebbe riportare laddove è partita con lei nelle aule parlamentari, quindi dargli anche uno sbocco nazionale, mi sembra di capire, per onorevole Lombardi.
Sì, stiamo lavorando con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che è il ministero che ha la competenza sull'edilizia pubblica e sì, sulle politiche abitative, proprio per diciamo rilanciare una nuova politica nazionale della casa. Questo significa che la Regione Lazio è un laboratorio sicuramente importante perché per le dimensioni anche di Roma, che è la Regione Lazio, e per la tipologia di interventi di edilizia, perché qui abbiamo tutto, praticamente tutto quello certo, che è stato pensato dai legislatori, può essere un laboratorio per andare a fare una riorganizzazione anche legislativa, ma poi anche amministrativa, operativa, del settore, e da lì poi diventare anche una buona pratica per il nazionale e andare a rimettere mano alla tematica della casa, rilanciare finalmente dopo 20 anni, perché le ultime politiche sì, della casa sono state dismesse dai governi di sinistra, dai sedicenti governi di sinistra che avrebbero dovuto appunto applicare politiche di welfare. E invece adesso è il momento di andare a riparlare finalmente di casa.
Allora, è arrivato anche un messaggio di un'ascoltatrice, si chiama Tiziana, si riferisce proprio a questo suo lavoro, perché ci scrive che ha ascoltato ieri pomeriggio la diretta della commissione alla regione Lazio. Si è parlato soprattutto delle locazioni in PMC degli immobili in edilizia agevolata. E poi Tiziana aggiunge: volevo ricordare che purtroppo a Roma dagli anni 80 si parla soprattutto di vendite di immobili in edilizia convenzionata e in molti casi non c'è stato nessun contributo della regione. Visto quello che è stato detto ieri, possiamo considerare tali immobili come edilizia privata? Ricordo che il prezzo di prima assegnazione è stato non al PMC, quindi
prezzo massimo di cessione,
sì, esatto.
Ecco. Ma questa è la vecchia storia che chi poteva pagare, chi andava in affitto, diciamo, in una casa di edilizia popolare, quindi pagava, comunque versava un qualcosa, quella somma si poteva andare a sommare per un futuro riscatto. È una misura della quale sento parlare, non dico dagli anni 80 perché sono dell'82, ma da quando sono nato praticamente.
Che cambierà qualcosa, Lombardi?
Allora, noi dobbiamo audire in commissione l'assessore della regione, perché ieri era un'audizione dove è venuto il direttore del dipartimento, quindi la parte amministrativa. Ci ha detto che è in preparazione sia una delibera di giunta che una revisione della legge 12 sull'edilizia residenziale pubblica della Regione Lazio, e ovviamente le linee ispiratrici di queste revisioni deve raccontarle la parte politica, quindi a breve audiremo l'assessore Valeriani, che è l'assessore competente per la regione. E poi l'edilizia residenziale pubblica è, come dire, un universo variegato, perché è vero che ci sono le locazioni e ieri molto si è parlato di questo,
sì,
è vero che però c'è anche un'edilizia che e senza contributi pubblici, ma si è diciamo costruito in convenzione con i comuni su terreni pubblici con un periodo di riscatto molto lungo, 99 anni massimo, e quindi c'è questo famoso diritto di superficie che prima o poi chi ha comprato, chi ha costruito e comprato sui terreni pubblici dovrà versare al comune per svincolare l'immobile da ogni vincolo, appunto da ogni onere. C'è chi ha comprato una casa in edilizia residenziale pubblica su terreno pubblico con un contributo della regione, non sapendo che c'era un contributo pubblico, non sapendo che gli sarebbe dovuto essere applicato un prezzo quindi inferiore rispetto al mercato, non sapendo che tra l'altro aveva comprato un immobile che aveva una serie di vincoli sia per quanto riguarda il diritto di superficie che dicevamo prima, quindi appunto un vincolo sul terreno dove l'immobile è stato costruito, sia per quanto riguarda le future trasmissioni di proprietà di quell'immobile. Allora, io ho un approccio, devo dire, molto, molto netto sulla questione, nel senso, per me tutto quello che viene comprato o costruito con contributo pubblico deve rimanere ad avere una finalità pubblica. Quindi non deve, per me proprio personalmente, come Roberta Lombardi, il patrimonio pubblico può essere compravenduto, ma sempre con un prezzo calmierato rispetto al prezzo di mercato, perché rivolto a una fascia di popolazione che proprio non si può rivolgere al libero mercato.
E magari venderla a chi ha bisogno e non a chi magari no lo comprerebbe per poi riaffittarlo. Questo va da sé.
Senza speculazione, deve essere sottratto alla speculazione del mercato, che non è il male assoluto. Ma
no, vabbè, per carità, però qui parliamo di pubblico, certo.
Qui parliamo di persone che al pubblico al libero mercato non si possono rivolgere perché sono incapienti, quindi non hanno la capacità di poter affrontare dei prezzi di locazione e di vendita liberi, rimessi alla contrattazione libera tra privati, e quindi si devono rivolgere a una fascia protetta. Un giorno può capitare a me, poi magari io cambio il mio stato economico della famiglia, esco da quella fascia protetta e vado verso il libero mercato, però magari nel frattempo è successo che di voi due invece entra, e quindi quella deve essere una dimensione che rimane con la finalità pubblica di accompagnamento delle persone in un momento di difficoltà della loro vita.
Bene, speriamo tutto vada per il meglio, perché sappiamo che purtroppo ci sono tanti grovigli burocratici e non che su questo tema a volte insistono, ma insomma dobbiamo anche guardare a volte le cose con un po' di speranza positiva, perché come avete sentito poi il tema è ovviamente particolarmente partecipato dai nostri ascoltatori, ma dai cittadini in generale. Ci ha scritto Tiziana che addirittura ha seguito la commissione, quindi
in diretta
abbiamo lanciato il podcast della commissione.
C'è il podcast altro che Netflix, qui potete seguire la commissione al posto di un film su Netflix. Lei non penserà di andar via senza dirci qualcosa sulla situazione del suo movimento, Roberta Lombardi?
No,
la sfiguriamoci.
Non vede l'ora. È intervenuto apposta.
Allora, cominciamo piano piano, no? Cominciamo piano piano. Come faceva la mia portiera quando mi doveva fare le iniezioni da piccolo? Mi diceva, vedi, te la faccio senza ago. poi
è peggio, perché uno, come dire, crea una tensione.
No, vabbè, ma niente di particolare. Lei è, insomma, veramente un esponente importante della prima ora, e quindi credo che sia giusto anche far ascoltare ai simpatizzanti, ai militanti e non qual è il suo punto di vista. Allora, c'è questa esperienza di governo che state affrontando con la Lega. È un'esperienza che dal suo punto di vista vi sta creando delle difficoltà? Io parlo indipendentemente anche dai risultati elettorali. Vi sta un po' logorando? Vediamo anche delle dinamiche interne, qualche screzio tra altri due esponenti importanti come Di Battista e Di Maio. Quindi c'è qualcosa che la preoccupa di questa situazione, oppure fa parte del gioco? Che ne pensa lei?
Allora, un po' e un po', nel senso, io sono consapevole, perché poi capita anche a parti investite in regione, dove noi siamo opposizione e la maggioranza è di centrosinistra, che se vuoi fare politica, soprattutto in un posto com'è il Parlamento, piuttosto che un consiglio regionale, devi trovare dei punti di caduta su dei temi, se no solo con la forza dei numeri non si va avanti, perché poi insomma arriva qualcuno che ha più numeri di te e certo, dopo stravolge tutto. Questo paese continua a non avere un progetto politico di lungo periodo, perché è sempre un progetto legato all'elezione di brevissimo micro periodo. Quindi questo significa, cioè, fare politica, io l'ho imparato sulla mia pelle.
Certo.
E sicuramente sono partita da un approccio molto molto più netto.
Barricadero, sì, no, sì, sì.
Barricadero, deve fare così come diciamo noi, punto. Poi, insomma, parli, ti confronti, vedi quando sei onesto intellettualmente. Io devo dire che l'onestà intellettuale dei precedenti 5 anni dal Partito Democratico Renziano ne ho vista veramente molto poca, e c'era una preclusione totale nei nostri confronti, a prescindere, anche se diciamo la cosa più ovvia come l'acqua è bagnata. No, non è vero, perché se lo dite voi che 5 Stelle l'acqua non è bagnata.
Sì.
Detto questo, quindi il fatto, diciamo, questo è il primo aspetto, che comunque devi trovare dei punti di caduta, a maggior ragione se i punti di caduta sono con una forza politica con cui governi e con cui, diciamo, non hai sicuramente un passato, un vissuto politico comune. Hai un contratto che ti impegna su determinati punti.
Sì.
Lo hai negoziato, lo hai sottoposto al voto ognuno per sé, perché la Lega fece che a dietro noi facemmo il voto su Rousseau, che è la nostra piattaforma di democrazia diretta. E quindi quello è il vincolo. Il pericolo, e qui è l'altra metà della risposta, è che si perda di vista questo vincolo. E per, diciamo, anche transagonistica, no? Perché a volte quando ti trovi in una competizione, o comunque insomma in una in un'avventura, in una situazione che è molto molto coinvolgente, ti lasci anche un po', come dire, trascinare, e magari perdi di vista che quelli che sono i punti qualificanti di quel contratto di governo, che sono qualificanti per la tua identità di forza politica.
Sì.
E ancora peggio se dovessi a un certo punto decidere di cambiarli, nel senso di disattenderli, e questo è quello che dobbiamo evitare. E quindi io trovo sano, francamente, che ci sia un dibattito interno nella mia forza politica come in altre forze politiche. Questo non significa che, come ha fatto e come fa spesso e volentieri soprattutto il centrosinistra, diventa solo dibattito interno, perché poi i cittadini si rivolgono alla politica perché la politica dice: io vedo, non so, il mio paese in questa maniera, se ti piace questa visione di paese votami, perché io la realizzerò. Nel momento in cui la forza politica smette di realizzare e pensa solo alle proprie idee interne,
certo, forza. Quindi dibattito va bene, ma a un certo punto poi bisogna anche, insomma, tirare.
Dibattito va bene, ma che appunto non sia preminente rispetto all'azione politica, assolutamente.
Sì, sì, il rischio del dibattito politico è semplicemente che diventi egocentrico, cioè che diventi un po', ecco, non per i partiti, per la collettività, ma autoreferenziale, cioè un dibattito perché, insomma, sa come fanno i maschietti, no? Negli spogliatoi, no? Quindi
infatti ci vorrebbero molte più donne in politica.
Ci vogliono molte più donne in politica, questo non è... A proposito di donne in politica, qui sul suo territorio...
Fa tutto da sola,
Sul suo territorio...
Sì, adesso
faccio come Marzullo, gli faccio fare anche la domanda. Sul suo territorio sta accadendo qualcosa, ovviamente parliamo di Roma, della sindaca Raggi, del Movimento 5 Stelle che governa. Allora, in questo momento c'è un attacco anche mediatico, la vicenda del Messaggero, ma è chiaro che Roma finisce sotto riflettori, anche ovviamente per una situazione che è sotto gli occhi di tutti, perché la città non splende e soprattutto non impazzisce di gioia per tutte le problematiche che ha. Ma lei ritiene che su Roma ci sia un po' di accanimento anche da parte della stessa Lega, che Salvini, insomma, ovviamente batte il 5 a Di Maio e poi manda le stoccate su Roma. Insomma, Roma andrebbe un po' tutelata, è un po' abbandonata anche dal movimento a livello nazionale. Siete un po' abbandonati, insomma, siete un po' lasciati soli a livello territoriale. Che visione ha di questa situazione?
Beh, allora, tanto per tornare all'autoreferenzialità di qui sopra, sicuramente uno dei temi che si stanno affrontando nella riorganizzazione del movimento di cui stiamo parlando è proprio ritessere quella tela tra il livello centrale nazionale e i territori, sono le regioni, ma soprattutto i comuni. Quindi da quel punto di vista la risposta è sì, un po' il rapporto si è sfilacciato. Vero è anche che Roma, comunque, per la sua importanza, essendo la capitale d'Italia, diciamo, ha comunque un rapporto privilegiato con la politica nazionale rispetto a sindaco di un qualunque altro comune, che sia guida 5 Stelle o a guida di qualcun altro, per quantomeno per una questione dimensionale e di importanza a livello internazionale, quindi anche di prestigio nel panorama internazionale. Poi, come dire, la situazione in cui vive la città, indipendentemente dall'attacco mediatico del Messaggero, che non fosse altro, insomma, per il suo editore, che ricordiamo che, insomma, il Caltagirone, che ha, come dire, grandi interessi economici su questa città, fa sempre, quando io leggo il Messaggero, apro il Messaggero e dico, vabbè, sarà, questo mi capita un po' con tutta la stampa, però da romana col Messaggero particolarmente, come dire, ogni volta dico, l'articolo è laico o orientato a, o meglio, indirizzato ad orientare l'opinione pubblica verso una certa opinione, che può essere un'opinione che in quel momento l'editore di turno.
Va detto però effettivamente su problemi che poi sono percepiti anche dall'opinione pubblica.
Allora, questo è vero, infatti io devo dire una cosa, dopo 3 anni di giunta Raggi a Roma, io vivo in uno stato personale di costernazione per la situazione della mia città. E penso che a questo punto bisogna fare un'operazione verità. Cioè, io mi ricordo che quando tempo fa uscì su L'Espresso, alcuni audio rubati al sindaco Raggi durante delle riunioni relative all'approvazione del bilancio AMA, eccetera, eccetera, ci sono stati dei momenti, dei passaggi in cui la Raggi, in maniera molto onesta e molto sincera, ha detto: questa città è fuori controllo, i romani si affacciano dalla finestra e vedono la M puntato, che è vero, e quindi ciò mi conforta del fatto che anche il sindaco se ne renda assolutamente conto. Il tema è che forse a questo punto bisogna, come dire, ammetterlo anche pubblicamente, non solo in una registrazione rubata, e spiegare per quale motivo. Perché io non ci sto al discorso che noi siamo incapaci, che veniamo raccontati come quelli che non sanno, perché non possiamo, cioè anche a livello statistico, anche a livello di grandi numeri, non possiamo essere tutti incapaci, non possono essere tutti incapaci del Movimento 5 Stelle e tutti quelli bravi e competenti negli altri partiti, se proprio vogliamo dirla solo a livello statistico e non a livello di risultati, perché quelli bravi e competenti poi hanno portato il paese dove l'hanno portato e Roma dove l'hanno portato. Detto questo, a questo punto lo sforzo deve essere fatto per dire: questo è il lavoro che stiamo facendo, queste sono le condizioni in cui agiamo tutti i giorni, queste le difficoltà che troviamo. Romani, capitelo. E quindi passare oltre la comunicazione del va tutto bene, stiamo lavorando, abbiamo sgombrato la villetta dei Casamonaci, che è una cosa importante perché è un segnale di legalità importantissimo in una città che è stata sede di mafia capitale, quindi è un segnale importante e fondamentale, ma oltre lo sgombro dei Casamonica, noi romani abbiamo bisogno di non vedere i cumuli di monnezza sotto casa nostra, di vedere il verde curato, perché i nostri figli, durante soprattutto la bella stagione, non possono scomparire nei parchi pubblici.
Ecco, Lombardi, ma sulla spazzatura, no? C'è stata proprio ieri una protesta forte sotto la Regione Lazio contro il governatore Zingaretti, perché avrebbe, dopo una richiesta e con parere tecnico, individuato una discarica a Pian dell'Olmo, che è sempre nella nostra regione, no? Lì la scelta finale poi spetterebbe al comune tra i siti individuati dalla regione. Come lo risolviamo questo problema della spazzatura? Perché una discarica non la vuole nessuno. Tutti noi abbiamo voglia di avere, no, cose alternative per riutilizzare questa spazzatura, come se ne esce?
Che però non si creano dall'oggi al domani.
Sì.
Allora, noi siamo in una fase praticamente non complicata di più, perché abbiamo, sarò molto veloce nei passaggi, abbiamo non abbiamo più una discarica a Roma, fortunatamente, ma non è stata una discarica che era la soluzione dei rifiuti di Roma, chiusa nel 2012. E nella chiusura, io non dico pensarci prima, perché non mi aspetto così tanta, come dire, previsionalità da parte di quelli bravi e competenti di cui parlavo prima, però almeno nel momento in cui chiudi la discarica di Roma, quindi chiudi Malagrotta, pensa che cosa farai, dovresti pensare che cosa farai dei rifiuti,
sì,
che vengono prodotti ogni anno e che sono davvero di molte migliaia di tonnellate, parliamo di 1.700.000 tonnellate di rifiuti annui per Roma. Questo non è stato fatto dal 2012 al 2016. 2013, io voglio ricordare che diventa per la prima volta presidente di regione Nicola Zingaretti. Arriviamo nel 2016, noi ci troviamo un'azienda dei rifiuti decotta, che è l'AMA e che conosciamo tutti. Ci troviamo una gestione dell'indifferenziato basata su 4 impianti, di cui 2 pubblici dell'AMA, uno tra l'altro non esiste più perché è andato a fuoco, che era il TMB Salario, per fortuna non esisterà più perché era tra l'altro un impianto particolarmente di impatto in questo quadrante della città, e 2 sono di proprietà dello stesso proprietario della famosa discarica chiusa, Mario Cerroni,
Mario
che è l'ottavo re di Roma.
Mm.
Che cosa succede in questo momento? Quindi là era una, come dire, una struttura che non si reggeva prima, perché si basava tutto su una buca che non esiste più, che era la discarica di Malagrotta, perché ce l'ha chiusa l'Europa, e su 4 impianti che dovevano smistare l'indifferenziato, che poi doveva andare a essere trattato in altri siti che non erano certo né a Roma e spesso e volentieri neanche nella regione Lazio. 4, ed eravamo già in bilico 4, adesso sono 3. Di questi 3, 2, che sono quelli di Cerroni, in questo momento stanno funzionando alternativamente perché sono soggetti alle cicliche manutenzioni ordinarie periodiche. Quindi noi abbiamo praticamente, e questo non, io non vi sto dicendo nulla di straordinario, è tutta roba programmabile, perché le manutenzioni sono periodiche e devono essere fatte, perché la discarica di Malagrotta si sapeva da anni, dal 2007 che prima o poi sarebbe stata chiusa, nel 2012 infatti è stata chiusa. E adesso siamo in un momento in cui non sappiamo dove il Comune di Roma, che deve raccogliere l'immondizia, non sa dove andarla a conferire. Questo è il problema. Allora, in questo momento, andare a parlare di una nuova discarica, andare a parlare di quel sito sì piuttosto che quel sito no, è comunque una soluzione tampone, che non va a fare pure lì un'opera di programmazione. È stato approvate in Regione Lazio, sono state approvate e adesso sono sottoposte a valutazione ambientale strategica le linee guida del nuovo piano rifiuti regionale, che quindi verrà in Ixmi finalmente dal 2012, che non esisteva più piano rifiuti perché doveva essere aggiornato. Se prima tutti i rifiuti di Roma, che è la maggiore produttrice di rifiuti del Lazio, venivano gestiti con la buca di Malagrotta, con la discarica di Malagrotta, è evidente che se tu vai a chiudere quella struttura devi aggiornare il piano rifiuti, perché non si può più basare su quel tipo di soluzione, e questo non è stato fatto. Adesso siamo con le linee guida, quindi siamo non in ritardo di più, e c'è un comune che sta arrancando perché obiettivamente noi non possiamo andare a portare questa moneta.
E torniamo in previsione futura.
Il sindaco dice: noi come modello di gestione dei rifiuti non vogliamo una discarica, non vogliamo il rifiuto che viene preso e buttato in una buca, la buca coperta e un giorno bonificata, ma vogliamo che venga fatto un ciclo di rifiuti dove il rifiuto diventa una ricchezza e viene anche pagato al comune per essere avviato al riciclo. Però ci vuole tempo, e allora in questo momento tutti, insomma, a partire dalla regione e a partire anche dagli impiantisti che si stanno creando, devono fare uno sforzo per andare a gestire questo momento di transizione.
Assolutamente. Vedete come spiega bene le cose Lombardi. Lombardi,
questo è chiarissimo.
Lombardi candidata a sindaco di Roma. Dai, forza, su, facciamo.
No, io ho imparato a spiegare le cose semplici perché ho due figli piccoli.
Ah, vedi.
Quando iniziano a chiedere cose complesse.
No, poi stavo pensando una cosa, che se la candidano pure a Roma le fanno fare le tornate elettorali più difficili a lei.
Infatti sì.
Prima a Regione e poi a Roma.
Ma io ho due mandati e tornerò alla mia vita normale.
Non vede l'ora.
Ah, lei c'ha i due mandati. Ma lei è d'accordo su questi due mandati? Dice sì, personalmente sì. Sì. È d'accordo,
sì. Ce la fa più.
Lombardi.
No, sono d'accordo perché ti dà una grande libertà, tra l'altro, questa cosa. Cioè, io adesso, per esempio, sto facendo questo secondo mandato di opposizione in regione, e sono opposizione, però riesco a realizzare dei punti del nostro programma politico. In questo anno, anno abbondante da che siamo entrati in regione, noi siamo riusciti a convincere la maggioranza di centro-sinistra a votarci e parecchie cose che noi avevamo messo nel nostro programma elettorale con cui ci siamo presentati la regione, purtroppo non abbiamo.
Dice visto. Anche per una questione perché... personale, dice Lombardi, poveraccia, il prossimo anno non c'è, votiamo io lo sto provvedimento.
No,
scherzo, allora, una battuta.
Con una
più leggerezza.
Esatto,
con più leggerezza.
Dai. È una cosa che a noi sta a cuore, era più o meno anche nel tuo programma politico, ci facciamo tutte e due una bella figura, la vuoi fare? Se no io comunque faccio l'opposizione in ogni caso e ti faccio la battaglia contro dicendo sei brutto, cattivo e puzzolente, non hai voluto fare una cosa che era comune nei nostri programmi. E quindi questo ti dà anche, come dire, una leggerezza, anche una spregiudicatezza.
Una spregiudicatezza, per meglio dire.
Va bene.
Io la ringrazio davvero per aver risposto alle nostre domande su tantissimi temi. Grazie veramente per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie
ma
a voi.
È importante per gli ascoltatori, per i cittadini, per capire determinate dinamiche. Grazie Roberta Lombardi, buon lavoro in regione.
Grazie, un saluto a tutti.
Grazie, a risentirci.